Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro generale, scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro durante scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, io sono Daniela, questo è Il libro più letto. Una nuova puntata, un nuovo programma, forse per chi è la prima volta che ci sta ascoltando. Per chi invece è da tanto tempo, allora sa già di che cosa stiamo trattando. Rimanete quindi al nostro ascolto. Cominciamo subito con True Vibe, You Find Me.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. Più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
E così è arrivato anche il mio turno di abbracciarvi, di ringraziarvi, carissimi amici ascoltatori, e siamo così arrivati al momento della prima epistola di Giovanni. Alcuni studiosi della Bibbia considerano l'epistola di Giovanni come l'ultimo libro della Bibbia scritto. Certamente le epistole di Giovanni sono le ultime cose che egli scrisse. Sono chiamate lettere, eppure la prima epistola non è scritta in forma o con lo stile di una lettera. Non c'è saluto all'inizio e nemmeno alla sua conclusione. Il suo stile è più quello di un sermone. Ha tutte le qualità del messaggio di un predicatore devoto, che ama, si preoccupa per un particolare gruppo di credenti. Giovanni serviva come anziano pastore della chiesa di Efeso che fu fondata da Paolo. Nella chiesa si è creduto per molti anni che Giovanni scrisse prima il suo Vangelo, poi le sue epistole. E infine l'Apocalisse, proprio prima della sua morte. A ogni modo, in anni recenti, alcuni di noi sono giunti alla convinzione che Giovanni scrisse le epistole per ultime, quindi scrisse le sue epistole dopo la sua prigionia sull'isola di Patmos. Questo le pone nell'anno 100 circa dopo Cristo. Giovanni morì ad Efeso e fu seppellito lì. La Basilica di San Giovanni fu costruita sopra la sua tomba da Giustiniano nel V secolo. Per capire la prima epistola di Giovanni dobbiamo sapere qualche cosa sulla città di Efeso all'inizio del secondo secolo. Era molto simile alle nostre città di oggi. C'erano quattro fattori importanti che prevalevano ad Efeso e in tutto il mondo romano. C'era una semplice familiarità con il cristianesimo. Molti dei credenti erano figli, nipoti dei primi cristiani. Lo splendore iniziale, fresco e luminoso della fede cristiana era sbiadito. Poi gli alti standard della cristianità resero i cristiani diversi, e i figli e i nipoti dei primi cristiani non volevano essere diversi. I credenti venivano chiamati santi. Il significato primario della parola è messo da parte, per uso esclusivo di Dio, quello che appartiene a Dio. C'era un cedimento dell'etica giudeo-cristiana e una indifferenza verso gli standard della Bibbia. Poi, come terzo punto, la persecuzione non era il nemico della cristianità. Il pericolo per la Chiesa di Efeso non era la persecuzione dal di fuori, ma la seduzione dall'interno. Lo stesso Signore Gesù li aveva avvisati di questo, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Troviamo queste parole in Matteo 24, versetto 24. Infine, lo gnosticismo era il vero nemico del cristianesimo, e amico, lo è ancora. Lo gnosticismo era la base filosofica dell'impero romano, lo gnosticismo prese diverse forme. A ogni modo un principio primario passava per questa filosofia. Le cose materiali erano essenzialmente qualcosa di male, solo lo spirito era buono. Tutto il mondo materiale era considerato del maligno, per questo lo gnosticismo disprezzava il corpo. Essi affermavano che nel corpo c'era lo spirito, come un seme nella terra sporca. Essi rinnegavano l'incarnazione facendo il ragionamento che Dio non avrebbe potuto prendere un corpo umano, in quanto tutta la carne è malvagia. Per questo Giovanni dichiarò distintamente: «E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre». Abbiamo letto Giovanni 1,14. E mia ferma opinione che Giovanni scrisse questa epistola per rispondere agli errori dello gnosticismo. Effettivamente c'è uno scopo diviso in cinque parti, espresso in prima Giovanni, «perché voi pure siate in comunione con noi». E con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo, perché la nostra gioia sia completa, perché non pecchiate, perché sappiate che avete la vita eterna e che credete nel nome del Figlio di Dio. Vediamo il prologo di questa epistola, perché, come ho detto prima, Giovanni l'ha scritta per confutare la prima eresia che sorse nella Chiesa, lo gnosticismo. Gli gnostici avevano una grandissima conoscenza. Essi accettavano la deità di Gesù, ma rinnegavano la sua umanità. Notate come Giovanni presenterà il vero gnosticismo, cioè la vera conoscenza di Dio. Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Quel che era dal principio. Di che inizio sta parlando Giovanni? Nelle scritture ci sono tre principi, due dei quali ci sono molto familiari. Il primo si trova in Genesi 1, versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo è un principio senza data. Non sappiamo quando Dio abbia creato i cieli e la terra. Vi è un secondo principio che troviamo nella parola di Dio. È il primo versetto del Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Egli aggiunge, essa era nel principio con Dio. Poi arriva al lato della creazione. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Nota che Giovanni ha scritto, nel principio era la parola. In altre parole, questo è un principio che non ha inizio, in quanto egli non ha inizio. Nel principio era la parola. Significa che puoi andare indietro nel passato quanto vuoi, mettere giù il tuo paletto dove vuoi, e Dio viene dall'eternità per incontrarti. Questo è grande. È più grande di quanto la mia mente possa comprendere. Sono incapace di capirne l'immensità fino a che giungo a Giovanni 1, versetto 14. E la parola è diventata carne. Questo mi porta indietro a Betlemme, dove egli nacque, e comincio così a capire quel tempo. Il terzo principio è quello con il quale abbiamo iniziato in Prima Giovanni 1:1, quel che era dal principio, che si riferisce al tempo in cui Cristo venne in questo mondo, a Betlemme. Quando aveva circa 30 anni, Giovanni lo conobbe. Giovanni e suo fratello Giacomo lo conobbero a Gerusalemme. Più tardi erano con loro padre e riparavano le reti quando Gesù passò e li chiamò perché lo seguisse. Essi lasciarono loro padre e seguirono Gesù. Ora Giovanni dice: «Voglio parlarti di lui». Ed egli asserisce la realtà dell'intera personalità di Gesù. Quel che abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo contemplato, le nostre mani hanno toccato. Giovanni ovviamente sta parlando dell'incarnazione di Gesù, della sua vicinanza a lui quando egli, Gesù, era qui sulla terra. Quello che abbiamo udito. Giovanni non sta chiacchierando sulle sue opinioni o non sta facendo speculazioni. Sta parlando del fatto che ha sentito il Signore Gesù, ha sentito la sua voce, e che quando lo ha ascoltato Dio. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Gli apostoli non solo lo avevano sentito parlare, ma lo avevano anche visto con i loro occhi. Ai giorni nostri non possiamo vederlo con i nostri occhi fisici, ma possiamo vederlo con l'occhio della fede. Quello che abbiamo contemplato. La parola contemplare viene dalla parola greca dalla quale viene la nostra parola teatro, e che significa fissare lo sguardo attentamente su. Dobbiamo guardare a Lui con fede per avere la salvezza. Dopo che lo abbiamo fatto, lo dobbiamo contemplare e lo faremo nell'Epistola. Il guardare salva, il contemplare santifica. Giovanni scrisse nel suo Vangelo: «E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità». Giovanni 1:14. Molti di noi hanno bisogno di fare più che guardare verso di Lui per la salvezza. Abbiamo bisogno di passare del tempo contemplandolo con l'occhio della fede. Le nostre mani, abbiamo letto, hanno toccato. Giovanni dice che essi fecero più che contemplarlo da lontano, essi lo toccarono. Giovanni stesso si inclinò sul suo petto nella stanza dove festeggiarono la Pasqua. Parlando ai suoi dopo la sua resurrezione, Gesù disse: «Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Quindi, per combattere l'eresia dello gnosticismo, nella prima epistola, Giovanni dichiara con enfasi che, dopo che Gesù tornò dai morti, egli era ancora un essere umano. In poche parole Giovanni dice: «Noi lo abbiamo toccato, egli era ancora carne ed ossa». Vedi, Giovanni non sta parlando di una teoria, sta parlando di qualcuno che lui ha sentito, di qualcuno che ha visto, che ha toccato. In Prima Giovanni ci sono tre definizioni di Dio. Dio è luce, Dio è amore e Dio è vita. E io ho usato queste espressioni per formare le tre maggiori divisioni di questa epistola. Ve li enuncio. Prima cosa, Dio è luce. Possiamo vedere come i figlioli possono avere comunione con Dio camminando nella luce, confessando i peccati e con l'intercessione di Cristo come avvocato. Seconda cosa, Dio è amore. E vediamo come i figli possono avere comunione l'uno con l'altro. Non devono amare il mondo, possono conoscersi e vivere insieme. Esaminiamo l'amore del padre per i suoi figli, come agiscono le due nature del credente, l'avvertimento contro i falsi insegnanti e, siccome Dio è amore, i figli si ameranno. Terzo aspetto, Dio è vita. Vediamo la vittoria sul mondo, la sicurezza della salvezza. Giovanni disse che egli aveva scritto queste cose in modo che possiamo avere comunione e che la nostra gioia possa così essere completa. E la nostra gioia sarebbe naturalmente completa se potessimo avere comunione con Dio. A ogni modo c'è un ostacolo da superare. Giovanni è messo a confronto con un vero dilemma che ogni figlio di Dio riconosce. La stessa possibilità che ha l'uomo di avere comunione con Dio è una delle più gloriose aspettative che abbiamo, ma immediatamente le nostre speranze cadono quando ci troviamo davanti a questo dilemma. Versetto 5 di Prima Giovanni dice: Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre.
Stai ascoltando il libro più letto.
Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questa frase significa che Dio è santo e sappiamo che l'uomo non è santo. Come si può avere un ponte sopra lo stretto tra un Salvatore meraviglioso e me stesso? Che grande differenza c'è? L'abisso tra noi è profondo. Come possono essere messi insieme Dio e l'uomo? L'invocazione di Giobbe era avere un arbitro che potesse mettere la sua mano su Giobbe e su Dio e riunirli. Puoi vedere Giobbe 9, versetto 33. Tramite Isaia Dio disse: «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri». Isaia 55, 8. Come camminerà con Dio un uomo peccatore? Come possiamo superare l'ostacolo e avvicinarci a Dio? Vediamo meglio cosa significa che Dio è luce. La scienza, mi dicono, non è proprio sicura di ciò che sia la luce. È energia o è materia? Cos'è la luce? Oh, la sorgente di luce è una cosa, ma quando accendi la luce nella tua stanza, l'oscurità nell'angolino diventa luce. Cos'è successo? Cos'è che è avvenuto lì nell'angolo e ha fatto sparire l'oscurità? Perché quando la sorgente di luce lì sul soffitto si spegne, l'oscurità ritorna nell'angolo? Cos'è luce? Beh, quando Giovanni dice che Dio è luce, sta rivelando molte sfumature sulla persona di Dio. Anche se non ricopre l'intero spettro degli attributi di Dio, dice molto su di Lui. Prima di tutto, la luce parla di gloria, di splendore, di bellezza, di meraviglie di Dio. Dio è luce. Oh, la bellezza, lo splendore, la gloria di Dio. Una luce rivela anche mancanze, impurità, sporcizia. Come dire, un peccato segreto qua giù è scandalo aperto in cielo. I nostri peccati sono proprio lì, davanti a Lui, perché Dio è luce. La luce parla anche della bianca purezza di Dio, della sua santità senza macchia. La luce è anche una guida per l'uomo, indica il sentiero. La luce all'orizzonte guida gli uomini e dà loro coraggio per continuare ad andare avanti. Dio è luce. Lasciami andare all'altro estremo. Il buio è attualmente più che una negazione della luce. Non è solo l'opposto della luce, è di fatto ostile alla luce. La luce e la santità di Dio sono in diretto conflitto con la malvagia oscurità e il caos del mondo. Ora ci viene presentato questo dilemma. Io sono una piccola creatura qui, sulla terra, piena di peccato. Se vuoi sapere la verità, sono totalmente corrotto. Senza la grazia di Dio che salva, non sarei altro che una creatura in ribellione contro Dio, con assolutamente niente di buono in me. Dio ha reso molto chiaro che non trova niente di buono nell'uomo. Paolo dice: «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». Romani 7,18. Paolo dice anche: «Non c'è nessun giusto, neppure uno». Romani 3,10. Non solo non hanno alcuna bontà innata, ma sono addirittura in ribellione contro Dio. Paolo prosegue nel discorso per parlarci della ribellione che è nel cuore umano. Egli dice: «Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo». Romani 8,7. Oggi stiamo vivendo in un mondo che è in ribellione contro il Dio Onnipotente. Dio è santo. Io sono un peccatore. Io sono stato salvato per grazia, sì, ma come avrò comunione con Lui? Come camminerò con Lui? Torniamo a dire che gli uomini hanno cercato di farlo in tre diversi modi che sono qui presentati, e due di questi sono sbagliati. Il primo metodo è di portare Dio giù, a livello dell'uomo. Leggiamo al versetto 6 di Prima Giovanni. «Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui...» Ci sono molte persone che sostengono di avere comunione con Lui quando in realtà non è affatto così. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Capisci cosa Giovanni dice in questo versetto? È piuttosto schietto, non credi? Lui dice che noi mentiamo. Non è cosa carina chiamare un altro bugiardo. Giovanni dice che se tu dici di avere comunione con Dio e cammini nelle tenebre, cioè nel peccato, stai mentendo. Thank you. il versetto 7 di Giovanni 1 continua il discorso dicendo: «Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ma se camminiamo nella luce», cioè se camminiamo secondo la parola di Dio. La cosa importante è dove camminiamo, non come camminiamo. Siamo venuti alla presenza di Dio e abbiamo permesso alla parola di Dio di illuminare i nostri cuori peccatori. Chiediamoci questo, lo abbiamo permesso? Dobbiamo camminare nella luce come Lui è nella luce. Potremmo mai arrivare a questo? Saremo mai in grado di camminare chiaramente nella luce come colui che chiamiamo nostro Padre, di cui è scritto: «In Lui non vi è tenebra alcuna»? Questo è il modello posto davanti a noi, in quanto il Salvatore stesso disse: «Siate perfetti, come perfetto il vostro Padre Celeste». E se anche sentiamo di non poter mai competere con la perfezione di Dio, eppure vogliamo ricercarla. Siamo veramente nella luce, onestamente nella luce, ma non possiamo esserlo in misura uguale a Gesù. Non posso vivere sul sole, è un luogo troppo luminoso, ma posso camminare alla luce del sole. E così anche se non posso raggiungere la perfezione di purezza e verità che appartiene al Signore, che è infinitamente buono, pure posso mettere davanti a me il Signore e lottare, con l'aiuto dello Spirito che dimora in me, in conformità alla sua immagine. Noi dobbiamo avere la stessa luce, essere certi di possederla, camminare in essa come riesce a Dio. Ma quanto alla sua santità, alla sua purezza, questo è riservato al momento in cui entreremo nella perfezione del Dio Altissimo. Riconosco che stiamo vivendo in tempi dove gli standard morali stanno cambiando drasticamente, la gente razionalizza il proprio peccato, cerca di trovare scuse, ma non può abbassare Dio al proprio livello. Se stai vivendo nel peccato, Dio non avrà comunione con te. Se pensi diversamente, ti stai prendendo in giro, da solo. Qualcuno può chiedere: cosa intendi? Ci sono per caso ipocriti anche nella Chiesa? E se vai al nocciolo, è proprio questo ciò di cui stiamo parlando, d'ipocrisia. Si professa una cosa, sto avendo comunione con Dio, e contemporaneamente si sta camminando nell'oscurità. Giovanni dice che chi fa così sta mentendo. Ora supponi che sei un figlio di Dio e stai vivendo nel peccato, ma ora vedi che sei nella luce della parola di Dio. Hai perso la salvezza? Quando la luce nel mio studio ha rivelato la macchia di sporco sulla mia mano, sono andato e l'ho lavata. E Giovanni dice: il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quella parola purifica è al tempo presente. Il sangue di Cristo continua a pulirci da ogni peccato, da qualunque peccato, da tutto il peccato. Non hai perso la tua salvezza, ma hai perso la tua comunione con Dio, fino a che non sei purificato. Il testo che abbiamo visto dice: purifica e non purificherà. Tanti pensano che al momento di morire possono sperare di essere perdonati. Oh, ma è infinitamente meglio essere purificati ora, anziché dipendere dalla possibilità di essere perdonati in punto di morte. Altri immaginano che il perdono si possa raggiungere soltanto dopo molti anni di cammino cristiano. Invece la remissione dei peccati è una realtà presente, un privilegio attuale, una gioia per ora. Nel momento in cui il peccatore si affida a Gesù, viene completamente perdonato. Il tempo presente utilizzato nel testo indica anche la continuità. Come è stato purificato ieri, viene purificato oggi, e lo sarà anche domani. Sarà sempre così per te. La purificazione è completa. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Non soltanto dal peccato, ma da ogni peccato. Amica, amico, io non sono in grado di esprimere la straordinaria dolcezza di questa parola. Solo lo Spirito Santo può fartela gustare. I nostri peccati contro Dio sono innumerevoli, ma che il nostro conto sia piccolo o grande, vale la medesima ricevuta. Il sangue di Gesù Cristo è un pagamento sia per le trasgressioni gravi, sia per le lievi mancanze. La nostra iniquità se n'è andata via subito, per sempre. C'è un altro metodo che è spesso usato per cercare di coprire quel buco tra un Dio santo e un uomo peccatore. Il metodo che è spesso usato è un tentativo di portare l'uomo al livello di Dio, Dicono che l'uomo ha raggiunto la perfezione senza peccato e che sta vivendo su quella piattaforma davvero alta. Bene, Giovanni reagisce a quell'approccio. Ascoltalo. Versetto 8 di Prima Giovanni, capitolo 1. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Questo è ancora peggio che essere un bugiardo. Quando arrivi al punto di dire che non c'è peccato nella tua vita, in te non c'è nessuna verità. Questo non significa che sei semplicemente un bugiardo, significa che non hai nemmeno la verità. Amica, amico, se senti di avere raggiunto lo stato di perfezione, mi dispiace davvero per coloro che ti stanno vicino, per tuo marito, tua moglie, perché è difficile vivere con qualcuno che pensa di essere perfetto. L'Apostolo Giovanni dice, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Non possiamo portare noi stessi a livello di Dio. È impossibile raggiungere la perfezione in questa vita. Abbiamo visto che ci sono due tentativi dell'uomo di superare gli ostacoli al fine di avere comunione con il Dio perfetto che è luce. Primo, si tenta di portare Dio a livello dell'uomo cercando di negare che Lui è luce. Non ci si confronta con la sua luce, non ci si mette nella sua luce e quindi non si vedono i propri peccati. Secondo tentativo. Si cerca di innalzare l'uomo a Dio, ossia si nega il proprio stato di peccato dall'inizio e quindi si è al suo livello. Siccome non puoi abbassare Dio al tuo livello e non puoi portare te stesso al suo livello, cosa farai? Giovanni qui ci dà un'alternativa al versetto 9 di Giovanni capitolo 1. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E con questo versetto che ci riempie di speranza, proprio perché il Signore promette il suo perdono a chi glielo chiede. Vi lascio proprio con queste promesse che danno, dicevo, un grande incoraggiamento, una grande speranza a chiunque si avvicina genuinamente al Signore. Bene, continueremo comunque questi concetti domani, quando ancora una volta avremo l'occasione di risentirci, di stare ancora insieme. Appuntamento allora a domani. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi, o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.